a tutti. Allegra, Antico, 18:40. Balocco, Battafarano presente, Cantella, Genco, Genovese, Mastri, Ruento, Stasi Luca, Terrizzi, Tabor, Andreotti, Brescia, Capogna, Ippolito, Mercadante, Russo, Scavona, Schillaci, Tirozzi, Virga, Genco è arrivata, Genco, anche Stasi già. Ok, allora, rimanevano dall'altra convocazione gli ultimi due punti. È arrivato Capogna. Gli ultimi due punti che erano appunto il DUP e il bilancio di previsione. Iniziamo con una con la trattazione del DUP e anche il piano triennale delle opere che è collegato. Se vogliamo fare un cappello introduttivo sul piano triennale, visto che è stato depositato prima, oppure andiamo avanti, volete iniziare col DUP? Iniziamo col piano triennale, il DUP. Ok. Iniziamo subito allora con tutte le domande e gli approfondimenti riguardanti il DUP. Sì, fa un cappello introduttivo l'assessore.
Va bene, allora faccio una breve introduzione sui flussi aggregati, no? Così per capire il significato delle scelte fatte, quindi la filosofia che sta a monte, no? Poi nei dettagli possiamo vedere i contenuti più qualitativi, magari anche supportato dagli assessori di riferimento, che evidentemente hanno maggiormente il polso della situazione. Diciamo che se guardiamo, prendiamo come riferimento il 2016, o meglio le previsioni definitive, perché il rendiconto ancora non è disponibile, lo vedremo successivamente, no, al previsionale, si conferma il trend, ahimè, decrescente delle entrate, vale a dire meno tributi, meno trasferimenti, ma non è una sorpresa, nel senso che ce lo aspettavamo e quindi non è che ci siamo fatti trovare impreparati. Diciamo che se vogliamo quantificare l'ordine di grandezza, possiamo pensare l'ammontare delle migliori entrate sia nell'ordine di grandezza di 280.000 euro. Ecco. È una voce abbastanza distribuibile tra tributi diretti, quindi addizionale IRPEF, ma anche imposta sulla pubblicità e così via. E questa cifra riduce, no, le entrate correnti, andrebbe a rivalersi analogamente sulle spese correnti, nello stesso impatto invece, con azioni impostate, con azioni impostate per tempo, si è potuto parlare della situazione. Sostanzialmente il bilancio, se guardiamo entrate correnti e spese correnti, è invariato, invariato nel senso che a fronte di maggiori entrate vi sono minori spese, ma non su servizi, diciamo, direttamente al cittadino, ma in particolare su alcune azioni, una delle quali mi piace sottolinearlo, è stato un approccio alla finanza, la finanza che abbiamo anche ribattezzato per una sua parte finanza integrata, ma che ha consentito diciamo di poter contare a bilancio diciamo rispetto ai 280.000 euro per 210.000 euro di minori spese. Non sono risparmi effettivi, ma in un caso sono accorgimenti diciamo che sfruttano le classificazioni contabili, se al limite se poi c'è interesse spiego anche il motivo, però tra risparmi effettivi e chiamiamoli questi lo sfruttamento degli accorgimenti diciamo contabili che poi hanno una manifestazione monetaria, no? In pratica di questi 280-210 sono stati recuperati in tal modo. La differenza, quindi 70-80 mila euro, sono effettivamente limature di spesa qua e là, anche arricchite da qualche scelta particolare, ma molto distribuite, quindi più che altro magari lascerei poi la risposta più dettagliata dopo le domande, no? Diciamo che un aspetto che mi preme sottolineare, perché sfugge regolarmente, ma che invece vorrei evidenziare, certamente l'adeguamento del contratto, cioè l'incremento dato al contratto di portineria. Questa è anche una risposta, no, a istanze che abbiamo visto essere trattate in Consiglio Comunale e che riguardavano i lavoratori della Reggia. Ecco, noi per contro, come comportamento tangibile, no, e visibile, abbiamo stanziato una cifra superiore a fronte dell'appalto che si andrà a sostenere durante l'anno. Un incremento che dovrà servire per mettere dei paletti nell'ambito del bando, per dire sì, la migliore offerta sarà la prescelta, ma comunque dando una certa soglia di retribuzione del personale. Quindi ci piace sottolineare, e mi piace particolarmente a livello personale sottolineare questo aspetto, perché non è una cosa da poco. Nell'ambito delle spese c'è anche da considerare un aumento della spesa per il personale conseguente all'accordo definito in sede governativa, per cui vi sarà un aumento scaglionato nel tempo, ma che già nel bilancio 2017 avrà una sua manifestazione. Mi fermo qui, domande, poi sarò disponibile per approfondimenti su singola missione o per aggregato di spesa. Prego.
Sì, se ci sono degli interventi oppure passiamo all'analisi missione per missione. Prego, consigliere Andreotti.
Grazie, ma la ringrazio di aver gentilmente riassunto quello che è l'ampio DUP. Faccio qualche domanda precisa, giusto per comprendere. Vedo pagina 26 che si ha uno schema inerente alla riduzione dei trasferimenti erariali nell'ultimo quinquennio, visto che lei parlava di riduzioni di trasferimenti. Dal 2011 al 2015 passiamo da meno 1.121.000 erotti a meno 4.682.000 erotti, appunto, di trasferimenti di tipo erariale. Siccome comunque la materia del bilancio non è propriamente la mia, se volesse gentilmente spiegare in parole molto semplici quello che comporta per il nostro comune una riduzione di questo tipo, perché lei ha fatto riferimento a decrescenti entrate per 280.000 euro, poi se invece guardo questa tabella le cifre sono decisamente altre. Comprendo che ci saranno delle ragioni che sicuramente avrà voglia di spiegare. Poi un'altra cosa che le chiederei gentilmente, se volesse essere così cortese, da precisare un po' meglio lo schema a pagina 72. Come sa, sulla questione prestiti io accensione prestiti faccio sempre qualche domanda, quindi anche in questo caso la ripongo, la faccio. Nello specifico, come accensione prestiti, dal 2016, diciamo, sono stati accesi i prestiti per 1.270.000 euro, nel 2017 4.803.000. Se volesse essere così gentile anche qui da spiegare molto semplicemente le ragioni dell'aumento, potranno anche essere di agevolazione fiscale, non lo so, piuttosto che le ragioni di investimento. E poi una domanda che riguarda, diciamo, quello che lei in una qualche commissione aveva parlato, forse aveva detto anche forse in consiglio. Mi sembra che, se non lei, il sindaco abbia contattato per un parere la Corte dei Conti in merito alla questione del caso Fiorelli. Se in qualche modo è arrivata una risposta in tal senso, e se, diciamo, sono previste, insomma, ci sono delle idee in merito. Sicuramente non il comune, ma saranno stati stanziati i fondi necessari, credo già precedentemente, per risolvere questa situazione. Però avrei piacere di essere aggiornata se lei è a conoscenza di questa situazione. Grazie.
Sì, grazie. Dunque, allora, torniamo questione trasferimenti. Il bilancio è fatto entrate e uscite, no? Quindi confonde la parte corrente con quella capitale, quindi è difficile spiegare senza separare questi due aspetti. È ovvio che io, quando ho parlato di 280.000 euro, mi riferivo alla parte corrente, diciamo, quella slegata dagli investimenti. È ovvio che se ci sono stati trasferimenti per investimenti nel passato e che vengono a mancare, danno la spiegazione di quel saldo così accumulato, così rilevante, di 4.500.000. Ma se andassimo a vedere la sola parte corrente, presumibilmente questa incide per circa un terzo, cioè 1.500.000. Il grosso proviene da la mancata copertura del gettito, che oggi possiamo chiamare IMU, ma che tempo fa si chiamava diversamente, vale a dire quando è stata introdotta, no, l'IMU e poi successivamente l'esenzione sulla prima casa. I trasferimenti che dovevano coprire, no, questo mancato gettito non hanno coperto effettivamente quello che era il saldo in entrata effettivo, ma è perché la base di determinazione del fondo perequativo puntuale è stata quella dell'anno 2009, se vado a memoria, non vorrei sbagliare, o 2009-2010, ma il fatto è che è stata considerata la cassa, cioè l'incasso, e non l'importo di competenza, vale a dire il credito che magari poi è stato riscosso successivamente non è stato considerato la base per determinare la perequazione, vale a dire l'integrazione per mantenere invariato il gettito. Ecco, quindi una buona fetta del trasferimento corrente, del mancato trasferimento corrente, viene da questa mancanza. Per il resto poi, ecco, il grosso viene da investimenti che sono stati sistematici in passato, pensiamo, non so, a mobilità, ma anche nel sociale, che via via sono stati deportati. Questo è a livello regionale principalmente, ma anche a livello nazionale. Ecco, questa è la spiegazione, spero di essere stato esauriente. Riguardo pagina 72, l'accensione di prestiti, diciamo che fino a fine 2016 il patto di stabilità impediva di accendere mutui in ragione superiore a quelli che andavano in scadenza. Ecco perché 1,270, ma bisogna anche dire che per utilizzarlo abbiamo accelerato una procedura a fine anno per un'accensione di mutui legati ad esempio alla videosorveglianza, alle dotazioni informatiche a mezzi per vera, servizi legati alla manutenzione del verde. Diciamo, abbiamo fatto un passo accelerato, perché in effetti ancora non abbiamo fatto questi acquisti, ma altrimenti dicendo avremmo perso quella capacità di indebitamento, per cui abbiamo sottoscritto i mutui e faremo immediatamente, cioè immediatamente nelle prossime settimane questi acquisti, ma se non avessimo collocato quei mutui a fine dicembre avremmo perso quella capacità, per cui se anche nel 2016 la quota di ammortamento ci dava un margine superiore, ne avremmo perso due terzi se non avessimo fatto questa forzatura, ecco, che non è una forzatura perché formalmente è ineccepibile. Poi diciamo che fino al 2016 il tetto è dato dai mutui in scadenza, dal 2017 non è così, nel senso che il patto di stabilità non c'è più, perché è stato introdotto il principio della competenza, competenza potenziata, ma non addentriamoci nel termine, ma diciamo che la competenza richiede, il principio della competenza richiede il pareggio entrate e uscite intende sia corrente sia capitale. Siccome abbiamo avuto anche l'anno scorso un avanzo rilevante in termini contabili che abbiamo ceduto secondo una legge regionale vigente, abbiamo di ritorno una parte di questo avanzo, per cui diciamo, la norma consente un'espansione della capacità di, diciamo, di contrarre mutui. E se ricordate anche durante l'anno abbiamo estinto un mutuo e ne estinguiremo un altro quest'anno con i preventi della vendita del terreno di Corso Quirino, che in origine avrebbe dovuto finanziare una parte del triennale. L'ho detto, estinguiamo dei mutui vecchi a tasso più alto e quando necessiterà prenderemo dei mutui nuovi a tasso più basso, quindi abbiamo utilizzato quella liquidità per ridurre il debito, per cui questo ha significato che in potenza, o meglio in competenza, che diciamo sarà 2017 ma presumo anche a inizio 2018, necessiteremo di avviare qualche mutuo in più. C'è dentro anche il parcheggio del poliambulatorio per 1,5 milioni, e quindi diciamo la cifra 2017 è rilevante anche per questo motivo. Fiorelli, Vera Servizi. Dunque, per quello che riguarda la risposta della Corte dei Conti, non ce l'abbiamo ancora, attendiamo con fiducia e attendiamo anche il deposito delle motivazioni che stanno alla base della sentenza d'appello ultima, ecco. In ogni caso, come già dissi anche in consiglio, valuteremo questo già in occasione dell'assemblea della Vera Servizi, che sarà il 31 gennaio, se ben ricordo, sia la causa civilistica, cioè i presupposti della causa civilistica, sia quelli della, diciamo, del presunto danno erariale, ma ovviamente per questa aspettiamo qualche indicazione in più dalla qualche indicazione dalla Corte dei Conti, però per quella civilistica certamente siamo autonomi e quindi la valuteremo certamente. Per quello che riguarda l'accantonamento relativo all'onere economico, a bilancio per ora c'è già quanto serve, per cui non facciamo stanziamenti ulteriori. Spero di aver risposto a tutto.
Grazie assessore. Altre domande?
Solo delle precisazioni.
Sì, grazie. Prego, consigliere.
Composo bene, in merito ai trasferimenti statali, non avendo il gettito dell'IMU e magari immagino anche della TASI, visto che è stata tolta per la prima casa, noi come comune abbiamo meno entrate, però non fanno parte di quello che diciamo sono la parte capitale, non la spesa corrente. Se non erro, però poi lo Stato li deve rifondere, comunque se no, o perlomeno si è impegnato a rifondere in parte, almeno mi ricordavo che l'anno scorso la dottoressa Brunetto mi aveva risposto in questo senso, aveva detto ancora l'anno scorso che comunque una parte era stata data e una parte no, quindi forse per alcune cose eravamo in attesa. Comprendo che ci sia differenza per lei tra parte capitale e spesa corrente, però quando ci sono delle entrate inferiori a questo livello per le ragioni che sto enucleando, che prima c'erano e dopo non c'erano, mi piacerebbe sapere, cioè in tal senso, cioè se poi con entrate da meno 4 milioni di euro, che poi parliamo di cifre molto più piccole per la spesa corrente, e questo è il gap che non riesco a comprendere, cioè a fronte di minori entrate o di ritardi nelle entrate, come affronta la situazione il Comune, questo che non mi è molto chiaro. La seconda cosa sull'accensione prestiti, lei ha detto che dal 2017, non essendoci più la questione del principio della competenza, si può, diciamo, accendere qualcosa in più rispetto al pregresso. Immagino che con videosorveglianza e adottazione della Vera lei parlasse del 2016, perché mi sembra che in Consiglio si è arrivata una variazione di bilancio poi passata, che prevedeva proprio i mutui per la questione dell'acquisto di computer e dei mezzi della Vera. Quindi se i nuovi mutui sono pari a 4 milioni di euro, lei giustamente mi ha detto per il parcheggio del poliambulatorio sono 1,5, tutto il resto in cos'è esattamente? E basta, solo queste, grazie.
Prego, Assessore.
Beh, partiamo da quest'ultima parte. Se andiamo a spulciare, passatemi il termine, il triennale delle opere, vediamo come verranno finanziate le opere in programma nell'anno 2017. Sì. Se vogliamo illustrarlo, non so, invito a solo il criterio. Okay.
Ok, andando poi a analizzare più avanti quel dettaglio sui 4 milioni a cui faceva riferimento la consigliera, proseguiamo con le domande sulla parte iniziale, appunto sulla parte economica, ci sono delle domande, oppure analizziamo poi gli interventi sulle emissioni? Ok, iniziamo pure con gli interventi con le domande di chiarimento sulle missioni. Prego, consigliere Balocco.
Grazie Presidente. No, io volevo solo sottolineare il mancato inserimento nel DUP degli indirizzi che la Commissione Antimafia aveva dato con la propria presentazione del piano anche in Consiglio Comunale alla Giunta. Era un piano che era diviso in tre parti, un percorso di legalità, un asse che riguardava il secondo asse che riguardava i beni confiscati alla mafia, e il terzo piano, l'asse 3 del piano, che era riferito alla trasparenza. In questo DUP mancano delle voci che eventualmente possono essere riferite a ognuno di questi tre assi. Ora se ce ne sarà la possibilità, strada facendo, di eventualmente inserire nel DUP percorsi che possono riguardare eventualmente la missione 12, come gli interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale e gli interventi alle famiglie che rientrano, per esempio, come specificato nel percorso di legalità, per quanto riguarda l'usura, il gioco d'azzardo, oppure dei presidi a difesa delle famiglie, eventualmente con dei beni confiscati alla mafia, usare una parte dei soldi per eventualmente ristrutturare questi beni e dedicarli ad un uso sociale. eventualmente col programma 8 della missione 12, come cooperazione e associazionismo, orientare dei soldi in più per quanto riguardava le politiche giovanili, lo sport e il tempo libero. Per quanto riguardava appunto anche l'assetto di territorio e edilizia abitativa, cercare più un orientamento verso quelle che potrebbero essere delle strutture a livello sociale, come un co-housing, insomma, cose del genere. Eventualmente per la trasparenza, che fa parte del terzo piano del terzo asse del piano che avevamo presentato in consiglio comunale, la possibilità di delegare dei capitali per quanto riguardava il collegamento tra le varie banche dati con dei software, così come c'era stato anche richiesto dalla Polizia Municipale per combattere l'evasione fiscale. Eventualmente poi, strada facendo, se la Giunta vorrà prendere nota di queste attenzioni che abbiamo cercato di porre già con la presentazione del piano in Consiglio Comunale. Grazie.
Sì, prego.
Sì, ho preso nota diciamo delle osservazioni, magari poi le formalizziamo un po' meglio, ma mi sembra di aver compreso che diciamo i documenti contabili DUP, bilancio di previsione sia soddisfacente, cioè intende che sono da apportare miglioramenti, quindi implementazione al DUP nel corso dell'esercizio finanziario. Grazie.
Ok, prego consigliera Virga.
Grazie Presidente. Intanto applaudo al fatto che ci sia questa serata, perché la scorsa volta avevo fatto rimostranza per il fatto che c'era stato dato erroneamente un termine per gli emendamenti, che era del 22, e quindi questa commissione sarebbe risultata assolutamente pleonastica e superflua, e invece una volta corretto l'errore rispetto ai termini, questa commissione ha un senso, anche perché la scorsa volta i punti 10 e 11 dell'ordine del giorno, cioè il DUP e il bilancio, erano stati trattati alla fine per gli interventi in poco più di 10 minuti, e mi sembrava assolutamente ridicolo come tempistica. Poi, per carità, mi scuso con il Presidente Mercadante, perché non era effettivamente colpa sua, nel senso che il tutto è nato da un equivoco sulle tempistiche non imputabili a noi consiglieri. Detto questo, mi associo a quanto detto dal consigliere Balocco. Effettivamente, come Commissione Antimafia abbiamo riscontrato la mancanza di presenza all'interno delle missioni del DUP, anche solo di cenni a quanto indicato sul piano. Abbiamo tenuto però in considerazione il fatto che il piano è stato relazionato a novembre, e quindi che probabilmente rispetto ai tempi del DUP potevano esserci dei ritardi che non consentissero di far coincidere le due cose. Detto questo, abbiamo anche valutato la presentazione di emendamenti, ma dal momento che la materia è molto complessa, il DUP è un documento complesso e la materia della legalità anche, rispetto anche all'ambizioso piano che non lo nascondiamo abbiamo posto in essere, pensiamo che nel corso del tempo sia più proficuo un eventuale confronto, soprattutto con i due assessori che noi consideriamo di riferimento in base alle missioni del DUP stesso, che sono proprio l'assessore Castagno per quanto riguarda soprattutto la gestione del patrimonio, e l'assessore Nottetti per quanto riguarda invece per esempio l'uso del patrimonio piuttosto che determinati percorsi di inclusione. E quindi intanto ci rendiamo disponibili qualora ne aveste bisogno torneo ha degli approfondimenti e dopodiché pensiamo che la Giunta sia assolutamente, come dire, in grado, in base a quanto prescritto da chi rappresenta i consiglieri, ad apportare i correttivi necessari per inserire queste cose. Preciso solo, appunto, come già detto dal consigliere Balocco, che dal nostro punto di vista, vista la ristrettezza di risorse, una strada da intraprendere potrebbe essere quella comunque di uno spostamento dei fondi, di alcuni fondi dalla missione 6, quindi sport e tempo libero, rispetto invece per esempio alla missione 12, quindi diritti sociali, politiche sociali e famiglia, laddove al programma 5 si parla per esempio di educazione civica e di reti, come possono essere i presidi, la casa della legalità, le reti antimafia, eccetera, il programma 8, quindi la cooperazione e l'associazionismo, piuttosto che il 4, l'intervento per soggetti a rischio esclusione sociale, nel caso che si intendesse per esempio valutare la nascita di una palestra sociale per esempio sul territorio. E per quanto riguarda invece la missione 8, assetto del territorio ed edilizia abitativa, siccome il programma 1 parla esplicitamente di urbanistica sostenibile, che viene indicata anche a pagina 48 del DUP come urbanistica sociale, noi pensiamo che l'utilizzo dei beni confiscati ad uso sociale possa per esempio rientrare in questo ambito. E per concludere, appunto, la missione 1 del programma 5 attinente alla gestione dei beni demaniali e patrimoniali per estensione potrebbe comprendere anche la dotazione di quei software che consentano di coordinare antievasione fiscale, che consentano di coordinare i vari uffici comunali, compresa la polizia municipale, onde appunto fare lotta all'evasione. Detto questo, esulando invece dall'ambito dell'antimafia prettamente, in generale rispetto al DUP avrei invece ancora tre domande da fare. Il primo riguarda la missione 13, tutela della salute, e mi rivolgo all'assessore all'Asia chiedendo se per esempio sarà prevista una qualche forma di lotta integrata alle zanzare, che per esempio negli anni scorsi non si è fatta, lo dico perché ho ricevuto parecchie rimostranze di cittadini in merito. E per quanto riguarda invece la missione 11, il soccorso civile, plaudo al patto che si voglia fare un censimento delle barriere architettoniche, però volevo anche far notare che di censimenti sulle barriere architettoniche in questo comune se ne sono già fatti parecchi nel corso degli anni. Io stessa intorno al 2000, come presidente della Consulta Ambiente e Territorio, feci fare un censimento generalizzato di tutte le barriere architettoniche del territorio. Purtroppo il problema non è tanto il censimento quanto poi fare le cose, quindi mi auguro che dalle parole si passi poi effettivamente ai fatti. Quindi io lo chiedo veramente per favore, assessore, perché molte persone aspettano. E un'ultima cosa sulla missione 10, trasporti, volevo chiedere se avete notizie dell'utilizzo della stazione Rigola, perché la stazione Rigola potrebbe essere un elemento importante anche per gli stessi operatori del GTT, che dal deposito avrebbero facilità a spostarsi per esempio sulla stazione di Viale Roma, e se utilizzata bene per le manifestazioni attinenti allo stadio piuttosto che concerti eccetera, potrebbe essere un'idea quella di renderla efficiente. Grazie.
Sì, sui singoli punti prego assessore.
Sì, grazie. Allora, in merito alla missione 13, tutela della salute, per cui valutare le misure anti-zanzare nello specifico, è un ambito che stiamo valutando. Io non ho ancora sinceramente messo mano alla specifica questione, però è sicuramente uno degli aspetti che valutiamo. Mi sono già state fatte richieste in tal senso, quindi è una delle cose che sicuramente valuteremo nell'ambito di tutte quelle che sono le mie competenze. Appena avrò qualche dettaglio in più sarà sicuramente mio compito aggiornarvi, ecco. Saprò essere più specifico, insomma.
Sì, sulle altre questioni il dirigente se vuole intervenire. Rigola.
Sì, è un tema interessante, importante, strategico. Su questo ovviamente la città di Venaria può agire, ma in coordinamento con la città di Torino e con l'Agenzia per la Mobilità. Proprio in questi giorni ci siamo confrontati con Torino e l'assessore ha evidenziato un po' questo tema, e certamente è un tema da approfondire perché la riattivazione di questa stazione potrà consentire di risolvere tantissime problematiche, sia per i cittadini per raggiungere Torino, ma anche per alleggerire il carico di traffico nel momento in cui ci sono presenti le partite. Oggi la quasi totalità dei tifosi arriva in auto. Sapete benissimo cosa succede in Corso Alessandria. La riattivazione della stazione Rigola potrà consentire di attenuare la pressione su Gallo Praile, su Corso Alessandria, e anche incidere, sarà uno degli strumenti che potrà incidere anche, una delle azioni che potrà aiutare ad attenuare la grande criticità che in questo momento stiamo vivendo, cioè quella di un elevatissimo inquinamento atmosferico.
Okay. E poi mi sembra facesse riferimento al punto sulle barriere architettoniche, se non sbaglio. C'è tra l'altro un obbligo normativo di aggiornamento del piano.
Sì,
se vogliamo...
innanzitutto ecco, l'assessore, preciso, ecco, l'assessore Ocasalvo oggi non è potuto intervenire perché su delega del sindaco sta partecipando a una riunione con l'assessore alla mobilità di Torino e altri sindaci proprio sul tema del trasporto pubblico locale, e quindi ecco, però per quanto possibile dal punto di vista tecnico do le informazioni. Ecco. Nel programma triennale, il programma triennale peraltro conferma la filosofia del programma triennale approvato nel 2016, aggiornandolo ovviamente con in modo da renderlo coerente con il bilancio e con le disponibilità che il settore risorse finanziarie ci mette a disposizione, così come in precedenza illustrato l'assessore Castagno. Il programma triennale prevede azioni volte all'eliminazione delle barriere architettoniche, come si diceva è un obbligo e quindi è anche un'azione di buon senso. Oltre ad essere un obbligo, e quindi tutti gli interventi sono finalizzati in via prioritaria anche e direi anche soprattutto all'eliminazione delle barriere architettoniche. Ovunque interveniamo agiamo per l'eliminazione, quindi consentire a tutti gli utenti che hanno qualche difficoltà di poter percorrere agevolmente un po' le nostre strade, ma anche accedere agevolmente agli edifici pubblici e in generale a tutte quelle strutture che consentono in maniera autonoma a coloro che hanno delle disabilità di muoversi senza dover essere supportati da terzi.
Grazie al dirigente, e prego consigliere Capogna.
Sì, grazie Presidente. Io vorrei sfruttare l'occasione di questa commissione, a prescindere dal fatto se saremo in grado o meno di presentare emendamenti, come elemento comunque di approfondimento conoscitivo rispetto ad alcuni argomenti. E questa sera vorrei in particolare cercare di attrarre l'attenzione sulle missioni che vanno dalla 4 alla 7. Okay? Per cui partendo dalla missione 4, istruzione e diritto allo studio, capire, per quanto possibile, dall'assessore Castagno se ha sia a conoscenza, perché poi non vedo l'assessore di riferimento ai settori, forse impegnato in qualche inaugurazione da qualche parte, no? E quindi in particolare vorrei sapere, per esempio, partendo dalla missione 4, istruzione e diritto allo studio, al titolo 1 per il 2017 mettiamo 311.000 euro. Io vedo che ci sono diverse finalità, come per ogni missione. Tra gli obiettivi annuali e pluriennali, intanto vorrei capire quali sono gli obiettivi che ci poniamo per il 2017 e quelli pluriennali. Nella testa dell'assessore quali sono? L'assessore non Castagno, ma l'assessore D'Afflitto, perché noi chiaramente la gran parte, soprattutto per quello che riguarda il mondo della scuola, credo che, avendo visto anche il piano triennale, vada a coprire la parte che riguarda la manutenzione degli stabili, ma per esempio vorrei capire cosa vuol dire integrare il sistema pubblico con quello delle scuole dell'infanzia parificate in attuazione della convenzione tra le parti già sottoscritto nel corso del 2016. Okay? Allora, come si intende agire e quale risorse di quei 311.000 euro sono destinati a questo tipo di intervento? Prima domanda. E andiamo avanti per quanto riguarda il programma 2. Ho visto che ci sono 981.000 euro, ma gran parte di questo penso che sia sempre per la manutenzione, ma un tema scottante credo che sia quello del servizi ausiliari all'istruzione. E qua ci sono 592.000 euro su 624,79 e la finalità è quella di fornire i servizi di refezione scolastica e di trasporto. È chiaro che noi ci avvaliamo dell'azienda speciale multiservizi per quanto riguarda la mensa, ma laddove come obiettivo garantire la prosecuzione dei servizi integrativi quali la refezione scolastica e il trasporto a condizioni agevolate, in considerazione della situazione economica e delle caratteristiche dei nuclei familiari. Allora, capire se il livello di tariffazione che intendiamo applicare rimane in linea con quello precedente, per cui e qui chiaramente si innesca un ragionamento con la situazione economica e finanziaria anche dell'azienda speciale multiservizi, perché ovviamente se loro ci garantiscono che mantenendo la tariffazione uguale, se è così, qual è la situazione generale del bilancio dell'azienda. In maniera molto singolare, al programma 7, sempre della missione 4, vorrei capire laddove si parla di diritto allo studio, al titolo 1 mettiamo, e anche negli anni successivi, solo 5.000 euro. Per cui per favorire la frequenza scolastica da parte di tutti si decide di mettere solo 5.000 euro. E andiamo alla missione 5. La logica è sempre quella, assessore. Qua ovviamente si parla di tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali. Mettiamo 828.200 euro nel 2017, io faccio riferimento sempre al 2017 senza considerare gli anni successivi, e negli obiettivi annuali e pluriennali che vengono indicati c'è tutto questo elenco. Allora, capire quali sono gli obiettivi annuali e quelli che ci siamo posti come pluriennali rispetto a questo elenco, perché se no mettiamo un calderone, poi quelli che, random riusciamo a realizzare, li realizziamo, invece no, io voglio capire se l'assessore si è posto una scaletta nel 2017, come intende agire, dove intende agire, quale nel 2018, dove non arriva nel 2017, perché se no è mettere tante belle cose, poi quello che si riesce a fare, no, invece mi si deve dimostrare che c'è una programmazione, che c'è una capacità di programmare l'azione politica amministrativa. E tra altre cose si parla di stesura, revisione e statuto Fondazione Via Maestri. Allora, dopo tutto quella gran cagnara che è venuta fuori con tanto di documento che è andato in regione, adesso non si sa più niente. Allora dico, sta procedendo, allora ci sono state dimissioni, l'ultima la Spoto, adesso è entrata questa coppola, ci sono dei movimenti, però rispetto a questo tipo di tematica ne sapete qualcosa, sapete qualcosa in più. Tra altre cose, io immagino che rispetto a questo, ma sto immaginando, rispetto a questi 828.000 euro, qua dentro ci siano sempre i 500 erotti che riguardano fondazioni. Allora, anche qui, io penso che è un gioco troppo semplice quello di dire a fondazione è parte integrante di questo bilancio, i soldi glieli diamo noi, allora è vero che dovrebbe avere un'autonomia organizzativa, gestionale in quanto tale, ma siccome i soldi glieli diamo noi, io credo che questo Consiglio ha tutto il diritto di sapere come si intendono spendere questi soldi. Ma si deve, allora, in occasione del bilancio di previsione, si deve comunicare al Consiglio Comunale quali sono le azioni che il Comune intende trasmettere al Consiglio d'amministrazione di fondazione e che il Consiglio d'amministrazione in autonomia dovrà cercare di perseguire. Io credo che così funzioni. Invece la sensazione che ne ho, e ancora ne ho avuto nell'ultimo anno, è che si viaggia, come dire, un po' a caso, no? Quello che si riesce a fare prima, oppure la fondazione diventa un ancaro di salvataggio laddove c'è la necessità di reperire delle risorse all'ultimo minuto. E questo non mi sento di assolutamente di condividerlo come azione di governo. Vabbè, la logica è sempre la stessa, assessore. Ovviamente, e con la stessa logica cercherò di, a questo punto, presentare, se avrò del tempo, degli emendamenti che avranno certamente un senso, ma anche, come dire, tra virgolette, propositivi, ma anche provocatori, per farvi capire che da questo documento, se non c'è la volontà anche da chi magari espone anche delle idee positive, di illustrarle in concreto e di non far sì che rimangano solo delle frasi buttate sulla carta, per cui di cercare anche di convincere i consiglieri rispetto alla bontà della propria azione, allora è chiaro che io potrei mettermi a giocare spostando 10.000 euro da un titolo di un programma e me aggiungerli magari su un programma di un'altra missione, di un altro titolo, perché comunque dal mio punto di vista io immagino che l'assessore voglia andare in una certa direzione e magari dal mio punto di vista è più importante o è migliore cercare di meglio intervenire su altri servizi del settore. Per quanto riguarda le politiche giovanili, il titolo 1 sono 465.000 euro erotti, allora anche qui prendo così mi è venuto in mente leggendo, coinvolgere il tessuto delle associazioni sportive dilettantistiche in un progetto più ampio di vocazione sportiva per la città. Come si intende agire? Quando? Quali sono i soggetti che sono stati coinvolti? No, questo credo che sia doveroso e io lo intendevo l'occasione di questa sera non tanto per decidere se e come presentare gli emendamenti, ma proprio come volontà o desiderio da parte dell'esecutivo di presentare quelle che sono i propri desiderati, i propri obiettivi di lavoro. Invece devo dire con rammarico che ancora una volta c'è qualcuno che dimostra di essere assolutamente disponibile al confronto e qualcuno che viaggia per fatti suoi, che è probabilmente più attratto da una visibilità diversa, che è anche legittimo, ma che dal mio punto di vista non è assolutamente condivisibile e non lo posso assolutamente accettare come modello operativo. E basta, questa è un po' la filosofia, assessore, grazie.
Prego, assessore Castagno, per quanto di competenza.
Direi questo, vogliamo rivederlo uno per uno, così andiamo sull'argomento, magari mi dà lo spunto e missione per missione, così non diciamo diventa più ordinata. Vogliamo partire, non so, dall'ultima individuata, cioè la missione 5. Ecco, missione 5, perché se guardiamo il DUP, cioè il documento DUP vero e proprio, ci troviamo nel 2017 una spesa aggregata, no? Che è sia spesa corrente sia spesa di investimento. Di nuovo, se si vuole comprendere la dinamica di spesa, bisognerebbe depurare la parte di investimento valutandola in modo a sé stante, ma separandola da quella corrente. Perché se guardiamo ad esempio il previsionale il 2017, ecco, se, sulla stessa missione troviamo un aggregato di spesa che diciamo è fuorviante, così come lo è anche negli altri casi. Andiamo a prendere, su cui ho anche il documento col dettaglio analitico dei capitoli di spesa che evidentemente nel DUP, ma neanche sul previsionale non c'è con questo dettaglio, ma anche può essere utile per identificare la questione. Vado sulla missione relativa. Chiedo scusa, ma il mio documento è molto più corposo, quindi devo sfogliare. Missione 5, la prossima.
Quello noi non l'abbiamo, vero?
Com'è?
Quello lì noi non l'abbiamo.
No.
Cosa?
Quello scaricabile. Sì. Si può scaricare dalla pagina personale?
No, non ce l'ho, no, il stampato no, lo posso richiedere, quindi sì.
Sì.
No, ma magari quante pagine sono?
Una quarantina.
No, per di più sono.
Quarantina.
Allora, missione 9, che è scritto tutto, allora, missione cultura, missione 5, se torniamo indietro.
Questa è solo spesa, quella. Missione 5.
Missione 5, ho centrato il volo.
Questo è il totale della missione. Quello che è il programma comincia a mettere. Missione 5, programma, missione 4, ok. Missione 5.
Missione 5, ok.
Programma 2.
Certo. Allora, se guardiamo la missione 5, sono lì. Ecco, se guardiamo l'aggregato è ovvio che abbiamo una cifra che apparentemente è in riduzione, ma il fatto che intanto separiamo partite correnti da partite conto capitale.
Sono gli 889.000 o i 989.000 in totale?
Sì. Ecco, se andassimo sulla parte corrente ci troveremmo un dato di differenza diverso, nel senso che troviamo una rispetto al definitivo, al meglio all'ultima previsione definitiva 2016, una riduzione, ma che sembrerebbe una riduzione di spesa, ma non è così, perché nell'anno diciamo alcuni trasferimenti, no, da enti terzi sono entrati in gioco nel settore. Se depurassimo questi effetti, diciamo la differenza rispetto all'anno scorso non c'è, ho qui diciamo dei saldi aggregati, ecco, mi trovo che la differenza di 111.000 euro in meno in realtà è figlia di 60.000 euro in meno di trasferimenti condizionati all'attività che cade nell'ambito della missione, ma che non sono stanziati a livello comunale. E vi sono 37.000 euro in meno di mutui relativi alla missione, ecco perché dico che la parte capitale andrebbe depurata, perché 37.000 non è una riduzione di spesa, ma bensì.
Io questo non assolutamente non lo contesto, nel senso, io prendo atto della cifra che poi sia stata ridotta o ci sono. No, questo non interessa, io parto dal presupposto che mi è stato fornito un totale. Okay? Rispetto a questo totale io voglio capire come si intendono spendere, cosa vanno a finanziare. Questo mi interessa. Io non sto polemizzando o cercando di confutare. No, io sono convinto di quello che mi sta dicendo.
Sì, ma ci
io
stavo
voglio
arrivando,
capire rispetto a queste cifre. Che cosa si intende prioritariamente andare a finanziare nel 2017?
Ci stavo arrivando.
Mi interessa, punto.
Ci stavo arrivando, ovvio che la voce più rilevante di questa missione è il trasferimento a fondazione, che quest'anno è, diciamo, non recepisce un obiettivo economico, no? E quindi è caricato, diciamo, quasi in toto rispetto al presumibile risultato di gestione delle due attività, cioè teatro e biblioteca, tant'è che lo stanziamento è 560.000 euro. Da qui ad andare a valutare quali sono le scelte, perché questo mi pare che abbia richiesto al consigliere Capogna, è in corso una valutazione approfondita da questo punto di vista delle due attività, biblioteca e teatro, configurate attualmente nella Fondazione Via Maestra, ma questo viene fondamentalmente da vincoli esterni, che sono quelli normativi, vale a dire tutta una riforma che ha prodotto come ultimo risultato il testo unico sulle società partecipate, ma che è stata preceduta da normativa che inquadra gli organismi pubblici come categoria più ampia, e da dei vincoli che da quest'anno diventano rilevanti. Bisogna valutare la strumentalità, bisogna valutare se il servizio pubblico offerto va soggettato a criterio puramente economico, quindi collocato all'esterno, vanno assoggettati tutti gli organismi pubblici, non è solo il caso della Fondazione, ma anche di Vera, anche di Gesi, anche di ASM, se questi vincoli obbligano in senso passivo a fare le trasformazioni societarie, ma anche da un certo punto di vista politico valutiamo anche in modo più aggressivo, più offensivo, vale a dire se si devono fare le trasformazioni tanto vale farle anche per raggiungere degli obiettivi che ci si propone. E qual è l'obiettivo che ci si propone a livello di giunta? Perché questa è una scelta precisa. Se guardiamo alle attività, per tornare indietro, di teatro e biblioteca, l'obiettivo da perseguire è la massima dipendenza dall'amministrazione comunale, vale a dire che sia sotto forma di indirizzo, che sia sotto forma di controllo diretto, ci deve essere un raccordo diretto, forte, funzionale, quasi come fosse un ufficio decentrato del comune, per lo svolgimento dell'attività. Questo è il criterio positivo. Il criterio più subito è quello di un panorama normativo che obbliga a fare determinate scelte, però la valutazione è in corso, per cui su questo bilancio ancora non ha un risultato visibile, però nemmeno può avercelo, per cui si ragiona a bocce ferme, e se si fermasse il tempo, ad oggi la società è in vita, per cui va recepito il criterio di economicità complessiva delle due attività date in gestione alla Fondazione, che hanno uno squilibrio strutturale dalla notte dei tempi, insomma, non da adesso. Questo è il... Prego.
Prego, prego, consigliere.
Sì, assessore. No, la ringrazio. È chiaro, ma io voglio essere ancora ulteriormente polemico, o provocatorio, come preferisce. Allora, se il totale sono 830.000 euro, lei mi dice sono 560.000 fondazione. Qua sappiamo che fondazione è un capitolo aperto, che vediamo come si chiuderà e in quanto tempo e in che modo, ma a questo punto rimangono 270.000 euro circa, no? Togliendo i 560. Allora, questi 270.000 euro, dal mio punto di vista, devono poter corrispondere a tutta una serie di attività che l'assessorato ha deciso di, perché lo sa già nel momento in cui ha redatto il bilancio che cosa andrà a finanziare, perché io non vorrei più dover assistere, come mi hanno riferito in questi ultimi giorni, che inizialmente ci sono degli incontri con magari i rappresentanti del comitato carnevale e si dice che i soldi per il carnevale non ci sono, quindi il carnevale ancora quest'anno non si fa. Dopo una settimana i rappresentanti vengono chiamati e dicono: no, ma i soldi ci sono. Allora dico: ma com'è possibile che i soldi compaiono e scompaiono? No, assessore, perché poi è già successo in passato, no? Che poi in qualche modo troviamo l'occasione per andare a recuperare queste risorse, e non vorrei che poi li recuperiamo sempre da fondazione, no? La fanfara a cavallo, piuttosto che dici: no, soldi io non ne ho. Io, guardate i miei capitoli di spesa, sono povera. E poi però abbiamo la fondazione che fa da cassa d'emergenza. Allora, io questo, per quello voglio che, che siamo molto precisi. Allora, i 270.000 euro al netto dei 560, oggi a cosa servono? Poi magari in corso dopo dice no, questo progetto non siamo stati in grado di realizzarlo, abbiamo depennato, recuperiamo le risorse e le destiniamo da altre parti. Ma oggi io vorrei con precisione che si sappia questi altri 270.000 euro dove sono stati messi e cosa servono. E così vale per tutti gli altri capitoli e missioni che fanno riferimento a quell'assessorato.
Prego, assessore.
Ma queste informazioni sono a disposizione e se andiamo a vedere il residuo, certo, se andiamo a vedere il residuo rispetto ai 560 di cui mi parla, è ovvio che si distribuisce su una parte di spesa che è vincolata in senso sostanziale, parliamo di personale, perché in comune c'è del personale che lavora, tra virgolette, in biblioteca, ma è anche dipendente del comune, e quindi sono stipendi caricati, diciamo, al di là del trasferimento alla fondazione. Ecco, quello che volevo dire è che non si può presupporre dalla fondazione se si vuole valutare la spesa, diciamo, per eventi o comunque per cultura in senso ampio che facciamo con l'amministrazione comunale. Nell'ambito di quel trasferimento anche la componente eventi, come è stato per il 2016, si ripete, il 2016 ha avuto questo tipo di determinazione. Lo sbilancio della biblioteca dell'ordine dei 250.000 euro, quello del teatro 230-240.000 euro, 60.000 euro per eventi. Ecco che quindi se vogliamo dare sostanza all'attività dell'assessorato cultura non si può presupporre da questi 60.000 euro, che poi la fondazione sia stato il braccio, no, esecutivo, operativo, per degli eventi, questo è fatto per un fatto di dipendenza funzionale, però non possiamo guardare l'aspetto qualitativo di spesa relativa a questa missione senza guardare a questa suddivisione funzionale, per cui è vero che come assessorato direttamente per cultura per eventi c'è stanziato poco, ma ricomprendendo l'ammontare di spesa che entra nel bilancio di fondazione, l'aggregato è più significativo. Ecco. Questo è, spero di aver risposto, insomma.
Sì, assessore, lei è molto bravo, nel senso, a trovare delle risposte che possano stare in piedi. Io l'ho detto da subito, nel senso, forse non a caso mandano lei, ecco, al di là del fatto che è l'assessore di riferimento. Ma nessuno sta dicendo che gli abbiano dato pochi soldi, eh. Io sto proprio dicendo che il contrario, che secondo me ne gestisce troppi, o riesce a gestirne fin troppi, perché nonostante il fatto che ci siano tante risorse vincolate, ha un'influenza, secondo me, superiore, non proporzionata rispetto a quello che dal mio punto di vista dovrebbe essere. È proprio il contrario, ha ragione lei, risorse ne ha. Allora, proprio perché ci sono, magari non direttamente ma indirettamente, io vorrei, e lo ribadisco, capire prima dove vanno, come vengono finanziate, proprio per lasciare meno margini discrezionali di azione. C'è un programma giusto, l'assessore ci dica, io non sto contestando quello nel merito, magari ci sarà occasione successivamente in altri tempi, ma io non sto contestando la contrada, il progetto della contrada. Allora, capire come intende agire, quali risorse intende mettere per realizzare questo tipo di progetto. Voglio saperlo adesso. non magari fra sei mesi, perché magari sono cambiati i tempi, perché c'è un altro tipo di esigenza, allora dobbiamo rincorrere delle risorse perché riteniamo più conveniente. No, io credo che il margine discrezionale ci può essere, perché è giusto che nell'arco di un anno amministrativo possano anche esserci delle situazioni che devi cogliere, perché sono delle buone opportunità, però tu ad oggi devi avere un quadro generale preciso e che devi avere anche il rispetto di venire a presentare al Consiglio Comunale. E non, secondo me, fare in modo che l'assessore al bilancio venga ad arrampicarsi sugli specchi per cercare di giustificare quelle che possono essere i tuoi desiderati.
Consigliere, scusa.
Nulla, perché di fatto le precedenti, si è sentito dire, ecco perché faccio la domanda a chi ha memoria di questo Consiglio Comunale, non ci trovo nulla di nuovo per il fatto che le precedenti amministrazioni usavano gli stessi canali. Si sentiva dire bene dalle leggende metropolitane. Consigliere Capoglia, quindi il punto è che di fatto è vero che questo assessorato non ha un capitolo di spesa ben preciso e dettagliato, ma comunque ha una cassa cash che fa bisogno, attinge e preleva. Poi quando si fa le domande provocatorie dove ha preso i soldi dalla festa delle rose, della campana della polizia e quant'altro, si mette poi nella stessa fondazione altri 100.000 euro perché si pensava di essere più bravi, più furbi, diversi dalle precedenti amministrazioni, ma di fatto si va comunque a usare stessi modi e stessi canali delle precedenti amministrazioni. Non vedo nulla di nuovo in questo soggetto così come dire, che ha cavalcato a furor di popolo questa innovazione nell'amministrazione cittadina. Mi risponda, prego, Capogna, se possibile, se trovi canali diversi da quelli che c'erano.
Sono prenotati la consigliera Cantella e la consigliera Virga. Se interfaccia con la segreteria generale una. La segreteria ce l'ha?
No, questo qua.
Questo no?
Diciamo che aspetta.
È lo spacchettamento.
Aspetta. Niente. È richiesto.
Lo inviate in segreteria e poi i consiglieri che ne fanno richiesta.
Modifichiamo in segreteria domani?
Sì. Cioè il file e poi.
Come volete?
Per omogeneità mandiano il file in segreteria generale e poi i consiglieri che fanno. Sì, molto probabilmente. Prego, consigliera.
Grazie Presidente. Allora, il mio gruppo non presenterà emendamenti al momento al DUP, però abbiamo in corso degli approfondimenti del DUP che potranno portare a proposte di modifica, visto che comunque le modifiche al DUP possono essere formalizzate in qualsiasi momento e poi verranno trascritte nelle variazioni. Per quel che riguarda invece quegli assessorati, potranno essere presentati e poi potranno essere verbalizzati nelle variazioni che si faranno al DUP successivamente, nel corso dell'anno, in corso d'opera. Benissimo, sì. Sì, no, a prescindere. Esatto. Poi per quel che riguarda quegli assessorati che con grande professionalità hanno dettagliato tutto, quasi quello che hanno in programma di portare avanti, credo che la stessa professionalità sia nel fatto che non avranno problemi a presentare costi preventivi, benefici, eccetera, prima che queste cose vengano decise in giunta nelle sedi opportune che esistono, che sono le commissioni. Quindi, questo ribadirò in Consiglio Comunale, quindi non è che una cosa solo perché è scritta nel DUP va avanti così, ma il Consiglio Comunale, abbiamo sempre detto, e lo è, sovrano, quindi proprio per diciamo quello che è la comunicazione e la trasparenza, ovviamente tutte queste cose passeranno prima in Commissione, proprio per andare incontro a quello che è unanime il desiderio della trasparenza e di sapere, di toglierci tutte queste, diciamo, di avere la risposta a tutte queste domande. Questo tende a precisare, lo ribadirò in Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie consigliere Cantella. Ci sono altre domande sul DUP in particolare? Prego consigliere Ruenti.
Grazie presidente. È un dettaglio puramente tecnico, no? Sempre nel concetto di trasparenza, di essere tutti allineati. Vorrei capire qual è il documento a cui si faceva riferimento. Adesso parlando con l'assessore, con i dettagli, che se è il DUP che è stato distribuito oppure una versione ancora più dettagliata,
diciamo che
di lavoro, perché io mi sono fermato a un certo livello di dettaglio.
Allora,
cioè, sì, giusto per dire, perché adesso chiaramente c'è l'approvazione del bilancio come struttura sia economica in...
No, Cantella.
Come struttura che deve comunque avere il suo corso. Gli altri discorsi sono i singoli progetti affrontati.
Questo documento che ho usato prima, no, per argomentare sulla missione cultura, diciamo è l'esplosione del bilancio previsionale del primo anno, vale a dire lo spacchettamento delle voci che in DUP sono aggregate così come nel previsionale. Ovvio che ogni voce poi c'è tutta una serie di sottovoci che diciamo dividono la spesa, quelli che possiamo chiamare capitoli di spesa. Questo sì, è un documento analitico diciamo che dà sicuramente un grado di informazione maggiore, insomma. E quindi disposizione certamente, cioè ci mancherebbe.
Ok, grazie consigliere Ruento. Se sono finite le domande sul DUP, facciamo una... Sono finite le domande sul DUP, facciamo un approfondimento poi sul piano triennale, che è l'ultima parte, che costituisce l'ultima parte del DUP. Prego, dirigente Cipollina.
Grazie. Ecco, come dicevo prima, l'assessore è impegnato in un'altra riunione, quindi non è potuto venire. Il programma triennale del 2017... E conferma la filosofia del programma triennale approvato l'anno scorso. Sì, le variazioni sono dovute solo a esigenze di coordinamento con il bilancio e alla necessità di prevedere degli interventi nella terza annualità, perché ovviamente di anno in anno il programma deve essere aggiornato. Come si diceva prima, il programma triennale, e questo è già il secondo anno, costituisce parte del documento unico di programmazione del DUP e lo si trova nella seconda parte, quindi costituisce appunto il contenuto nel documento di programmazione. E a pagina 141.
Questo è dell'anno scorso, questo è quello di quest'anno.
Ovviamente le azioni previste nel programma triennale vengono anche esplicitate all'interno del documento unico di programmazione e nelle varie missioni, in particolare con la missione 4, quella relativa all'istruzione, e alla missione 10 per quanto riguarda un po' il trasporto e il diritto alla mobilità. La filosofia del programma triennale, come ricorderete, è incentrata su una serie di azioni, di interventi che mirano a migliorare la sicurezza degli edifici e del complesso un po' della viabilità. Già con gli interventi che abbiamo attivato l'anno scorso sono state realizzate una serie di innumerevoli interventi e di micro interventi negli edifici scolastici, in particolare per l'eliminazione un po' delle infiltrazioni in alcune scuole, ma anche e soprattutto per gestire il rischio connesso a eventuali distacchi o sfondellamenti di solai. Su questo è stata fatta un'azione capillare in tantissime scuole e quindi con l'inizio del corrente anno scolastico i dirigenti scolastici sono stati messi nelle condizioni di poter riaprire le scuole. Si è intervenuto anche su alcuni aspetti un po' della prevenzione incendi, quindi andando a risolvere alcune criticità, in particolare per quanto riguarda impianti antincendio e sistemi di gestione un po' delle emergenze connesse alle criticità relative alla prevenzione incendi. Con gli interventi previsti nel programma triennale, l'anno scorso previsti nella seconda annualità, quest'anno diventano prima annualità, si continua questo percorso, si vanno ad aggredire altri problemi, altre criticità degli edifici, attenuando un po' gli aspetti legati un po' alla riduzione del rischio, all'eliminazione del rischio di sfondellamento e aggredendo ulteriormente un po' le azioni che mirano a risolvere altre problematiche di infiltrazione, in particolare nella palestra Ressola, ma altre situazioni, al Nido Banzi e nelle altre criticità legate un po' alla prevenzione incendi. Per quanto riguarda un po' gli edifici e le strade, analogamente si procede con le ulteriori fasi, andando a risolvere le criticità che l'anno scorso un po' avevamo anche illustrato. In particolare si va dagli interventi un po' di risoluzione della problematica di Corso Alessandria, quindi si va a realizzare la rotatoria e quindi si risolve quel problema residuo che ci portavamo dietro da alcuni anni. Quindi sostanzialmente un po' l'impostazione del programma rimane sostanzialmente mutata. L'assessore mi diceva che comunque questo programma triennale, che viene confermato appunto nelle linee programmatiche approvate l'anno scorso, probabilmente nel corso dell'anno potrà essere variato in alcune parti, perché già anche a livello di giunta si stanno facendo ulteriori riflessioni anche nell'ottica di individuare altre risorse da destinare agli interventi e a manutenzioni che verranno prima della loro attuazione condivise in commissione e quindi anche col Consiglio Comunale, poi a fini della previsione dell'aggiornamento del programma triennale, poi a fine poi di consentire, se è un'azione condivisa, poi consentirne un po' l'attuazione. Ovviamente vengono confermati gli interventi strategici, come si diceva prima, e quindi l'intervento del Movicentro e anche il parcheggio della nuova struttura sanitaria, importante poi fine un po' di darne dell'attivazione della casa.
Ok, grazie. Prego consigliere Mercadante e poi la consigliera Schillaci.
Delle spese sostenute e attinente anche a quello che è la videosorveglianza. Avete visto via Stefana in che condizioni è? Cioè, avete visto tutti i paletti di dimensione della carreggiata che sono stati interamente distrutti? Allora, lì si sono spesi dei bei soldi, credo che con una carreggiata così limitata poco si poteva fare di diverso per proteggere il pedone nelle ore notturne. Cioè, allora lì la videosorveglianza di fatto può avere riconducibilità ai responsabili, perché quello lì è vilipendio, cioè un danno alla città. E che queste spese a capo di chi vanno? Ora, era necessario fare un intervento, io l'ho detto prima, posso giudicare il fatto che la carreggiata ha questi limiti e se vuoi proteggere il pedone hai l'unico modo perché puoi segnalarlo e proteggerlo dalle macchine che viaggiano di notte. Però tutto quel lavoro è peggio di prima. Quindi, se non ricordo male, i 220.000 euro spesi sono stati buttati nel gabinetto e siamo pronti a rispenderne chissà quanti e senza trovare dei civilmente responsabili. Perché comunque quello che si diceva di fare videosorveglianza e prevenzione di quel tipo non ci risulta traccia alcuna che sia stata ancora fatta. Prego.
Prego.
Adesso ecco, non c'è il collega Vivalda che segue un po' le attività relative un po' alla videosorveglianza. C'è comunque un programma di implementazione del sistema di videosorveglianza che segue alcune gerarchie un po' di priorità. Adesso non so se in quest'ambito e anche in questa fase è anche compresa sì, anche via Stefano. Comunque è chiaro sì, che una su via Stefano da parte di tutti noi, cioè quindi sia del settore del lavoro pubblico che della Polizia Municipale e dell'amministrazione ovviamente, per le ragioni che diceva lei, che prima lei illustrava, c'è attenzione.
Prego, consigliera Schillaci.
Volevo fare una domanda perché forse non ho capito, ma ci sono novità sull'asilo Banzi e sul reparto lattanti?
Sì, in linea un po' con gli interventi un po' previsti nel programma triennale, si interverrà anche sul nido Banzi in modo da ripristinarne l'utilizzo.
Ok, altre domande?
Prego, Presidente, solo se l'architetto Cipollina può aggiornarci sulla questione del nuovo centro. Solo perché io devo dire che il Presidente forse aveva rimandato le copie leggibili del piano triennale, ma io non ce le ho dietro, non le ho stampate, qui non si legge bene nel DUP. Capire come si intende procedere nel prossimo triennio rispetto alla partita del Movicentro.
Si sta procedendo un po' alla redazione del progetto e quindi completata un po' la fase progettuale, acquisiti tutti i pareri, si procederà poi all'indizione della gara d'appalto e poi ovviamente subito dopo verrà avviata un po' la realizzazione. In questo momento si sta procedendo allo sviluppo del progetto esecutivo. Sì, le tempistiche ve le dico subito. Quindi si prevede di completare, di avviare un po' nella seconda metà dell'anno del 2017 un po' tutta la fase di progettazione, di indizione della gara d'appalto e di appalto, quindi di pervenire un po' all'aggiudicazione e poi all'avvio dei lavori. Quindi l'avvio dei lavori è previsto nel corso del 2017. Quindi completeremo. Sì. Completeremo. Sì. L'intervento nel programma triennale. Sono assegnate complessivamente, l'intervento complessivo è di 4 milioni e 900 mila euro. Adesso nella fase, adesso si sta definendo un po' nel dettaglio un po' il valore della progettazione, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 3.800.000 euro. Comunque nel momento in cui poi avremo un po' la progettazione sviluppata un po' in tutti gli aspetti, l'assessore si vorrà... Sì, per il microfono. Come importo dei lavori? Cioè l'investimento complessivo è di 4.900.000, abbiamo un importo di lavori di 3.800.000, somma a disposizione per 1.060.000 euro. Poi comunque sul progetto Movicentro l'assessore mi diceva, ecco, vorrebbe poi, se la commissione è d'accordo, poi illustrarlo in commissione e quindi spiegare un po' nel dettaglio un po' le azioni che sono state sviluppate e gli obiettivi che si intendono perseguire nell'ambito anche di tutte le azioni sulla mobilità.
Ok, prego consigliere Viega.
Grazie Presidente. No, parlando di opere pubbliche, ho fatto un collegamento mentale con Parcheggio Pettiti, Gesin partecipate e mi è venuta in mente una considerazione di ordine un po' più generale. Dal momento che il DUP e il bilancio parlano per quanto riguarda della gestione economica, di maggiore trasparenza delle partecipate, di monitoraggio dei costi, mi chiedo se tecnicamente è possibile e se possa essere conveniente far passare anche le partecipate dalla centrale unica di committenza per quanto riguarda soprattutto determinate partecipate, cioè se è una valutazione che può essere fattibile.
Prego assessore, vuole rispondere lei.
Ma rispondo in termini di principio. Sì, cioè, perché no?
Va bene. Altre domande, richieste di chiarimenti sul piano triennale? Nessuno? Ok. Quindi i punti dovrebbero essere finiti. Il piano triennale faceva approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, ma è il bilancio che abbiamo analizzato prima. Se non ci sono altri elementi di richiesta. Ci sono domande? Ok, se non ci sono richieste, la seduta è chiusa. Scusami, un nanosecondo.
Perché se no io ti posso dire che allora,